Tra poco invece andiamo a parlare di indipendenza, di autonomia, di quali spazi si possono creare, quali spazi. Noi innanzitutto abbiamo parlato degli spazi che si stanno perdendo per la sopravvivenza e quindi spazi che dovrebbero, se un istinto di autoconservazione è ancora rimasto in noi, dovrebbero spingerci all'autodeterminazione, alla secessione, all'indipendenza, perché gli spazi economici sono ormai quasi del tutto scomparsi. E quindi ben vengano iniziative come quelle di Loris Palmerini, che ha scritto, progettato, pensato un progetto di legge, è già stato approvato in 4 consigli di legge regionale, ha avuto dei passaggi anche in alcuni consigli comunali ed è stato depositato in aula in Regione Veneto. Ci sono spazi interessanti, si parla di diritti umani, di diritti internazionali, e questo forse potrebbe essere una chiave di volta, no? Potrebbe essere il granello che manda, diciamo, a ramengo l'intero ingranaggio, il granello di sabbia che manda a ramengo tutto. Vediamo. Ce ne parla Loris, lo abbiamo in linea, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Loris.
Grazie per Luigi, buonasera a voi e agli ascoltatori di Radio Padania. Sì, la presentazione che hai fatto quasi quasi mi lascia poco spazio per dire qualcosa, perché le cose essenziali le hai già dette.
No, scusa Loris, ma ci sono nel merito, io ho letto, ci sono delle cose molto interessanti. Se la tua legge va in porto, viene approvata dal Consiglio regionale e andasse in porto, ragioniamo su termini ipotetici, ma in questo momento ci sono degli spazi davvero molto interessanti che io penso possano incuriosire i nostri ascoltatori. Prego Loris.
Sì, beh, intanto per cominciare, io ho scritto la legge, ma devo ribadire subito che senza l'apporto del sindaco di Resana, Treviso, Loris Mazzorato per primo, e degli altri sindaci che hanno poi approvato questa proposta di legge, avrei fatto ben poca strada. Insomma, diciamo che io ho messo un po' il sale sulla pietanza, però quello che il lavoro di gruppo che si sta creando e che vede sempre più persone interessanti, non da ultimi i consiglieri e anche, secondo le sue parole, l'interessamento di Zaia, che poi vedremo dopo alcuni passaggi tecnici, insomma, probabilmente sempre più convinto sostenitore. Dunque, entriamo un po' nel merito. La questione è questa. Abbiamo sempre pensato all'Italia come qualcosa di granitico e di unitario, e invece sappiamo benissimo che la realtà è fatta di molte sfaccettature. Cioè, ci sono quelli che parlano lingue diverse dall'italiano, come il friulano, come il sardo, come le lingue che sono state riconosciute. Però ciò non toglie che uno che parla friulano o che parla un'altra lingua, che non è l'italiano, può anche sentirsi ugualmente italiano. Poi invece esistono comunque un sacco di realtà. L'Italia nasce da stati invasi che sono stati accorpati a forza, e quindi persistono questi, diciamo, queste nazioni pre-unitarie. E quindi c'è un sentimento di identità che non è quello di essere italiani. Se andiamo a fare un sondaggio, i veneti si sentono per primo veneti, poi anche italiani, ma comunque più veneti che italiani. Allora, quando siamo in presenza di questo sentimento popolare, la legge internazionale parla di minoranze nazionali, cioè porzioni di popolazione dello Stato che si sentono diverse dalla maggioranza nazionale. Quindi non stiamo parlando che i veneti sono una riserva indiana, come ho sentito scrivere in questi giorni, o altro. Semplicemente stiamo parlando di un popolo che ha una propria identità, una propria storia, anche una propria lingua, ma è, diciamo, un fatto che dimostra e aggiunge, ma non è il fatto esclusivo della lingua che fa di un popolo, di un gruppo di persone una minoranza nazionale. Ebbene, quando siamo in presenza di una minoranza nazionale, i veneti certamente lo sono, sia per sentimento, sia per lingua, sia per storia, sia per modello sociale. Non a caso ci insultavano dicendoci terroni del nord, oppure dicendoci ubriaconi, da ultimo l'offensivo, come si chiama quello lì, non mi ricordo più, ma comunque siamo in presenza di un fenomeno sociale che si auto identifica e vorrebbe magari anche autodeterminarsi. Ebbene, la legge internazionale dà delle forti autonomie a questi gruppi di persone che sono autonomia anche nella gestione della cosa pubblica, con posti riservati, con l'interferenza, cioè la decisione, la compartecipazione, per esempio sui flussi migratori, per esempio sulla nomina dei prefetti, il diritto di avere il processo nella lingua madre, quindi processo penale, processo civile nel tribunale, la cartellonistica stradale, ma anche televisioni, radio, giornali in lingua veneta, l'insegnamento obbligatorio della lingua della minoranza nelle scuole, praticamente anche con addirittura più tutele anche sul tema linguistico di quanto abbiano le minoranze linguistiche. Infatti abbiamo due proprio trattati diversi, diversificati. Uno è la Carta Europea sulle lingue minoritarie regionali, che lo Stato non ha mai ratificato, per dire la verità, e poi invece abbiamo la Carta Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, che lo Stato ha ratificato ancora nel 1997. Ora, la portata del progetto è, come dicevi tu, capace di bloccare o di rompere l'ingranaggio, perché attualmente nella Costituzione attuale, che gli danno pochi mesi di vita, sono le regioni che devono decidere su questa materia delle minoranze nazionali, cioè mentre è lo Stato che deve decidere se esiste o non esiste una lingua minoritaria, è la regione, per l'articolo 117,4 attuale, che deve decidere se esiste o non esiste una minoranza nazionale con tutte le autonomie che ti ho dato. Da notare che tutte le autonomie che ti ho detto, che dice la legge, in realtà poi saranno a carico dello Stato oppure in detrazione fiscale, nel senso che ci saranno meno trasferimenti verso lo Stato oppure maggiori trasferimenti dallo Stato in restituzione nel caso del Veneto, perché sappiamo che il Veneto comunque ha un differenziale attivo mostruoso, come la Lombardia, come anche altre regioni, non tantissime a dire la verità. Quindi diciamo, la portata del meccanismo è questa, che essendo che questa proposta di legge che io ho fatto è stata approvata da 4 comuni e quindi ancora grazie ai sindaci, è stata depositata in consiglio regionale, che adesso è obbligato per statuto a rispondere entro 180 giorni, quindi entro fine luglio, diciamo, e di conseguenza prima della variazione della Costituzione. E poi, ammesso che poi questa Costituzione, che secondo me la nuova forma è vergognosa, ci sarà un azzeramento completo delle
Noris, scusa, delle regioni. magari noi tra un minuto ci fermiamo per la pubblicità, se ti intrattieni con noi abbiamo 90 secondi di pubblicità, poi puoi parlarci anche quello che ci dicevamo oggi pomeriggio al telefono, i contenuti della riforma costituzionale, quali cambiamenti per certo. Me molto molto gravi, molto seri potrebbero comportare.
Certo, volentieri.
Benissimo. Allora, ancora un minuto, abbiamo ancora 60 secondi. Dicevamo anche ci sono degli spazi che sono previsti che in questo progetto di legge che comportano un'autonomia che ricorda molto da vicino quella del Sud Tirolo, mi sembra, per esempio.
Sì. Praticamente le autonomie che prevede questa convenzione quadro internazionale, quindi sono diritti che poi la legge internazionale definisce, come dicevi anche tu, diritti umani fondamentali, quindi sono diritti non cancellabili, di fatto realizzano una situazione come su Tirolo. E quindi io in 30 secondi ti posso dire che c'è un percorso verso l'autonomia che comunque la Regione Veneto sta seguendo su spinta di Zaia, verso le autonomie della regione in quanto ente amministrativo, però sono autonomie che riguardano l'amministrazione della cosa pubblica, mentre le autonomie delle minoranze nazionali, che quindi comprendono il bilinguismo, comprendono il controllo di la compartecipazione degli affari, la detrazione fiscale, tutte queste cose che ti ho detto prima, sono diritti umani fondamentali che non possono essere cancellati, mentre le autonomie regionali con la prossima Costituzione verranno bellamente cancellate, come poi magari dopo la pubblicità cerco di spiegare un po' più in
allora,
dettaglio. Insomma.
Benissimo, 90 secondi. Riprendiamo con Loris Palmerini, autore del progetto di legge depositato in Consiglio regionale del Veneto per l'autonomia del Veneto. Ci ha esposto Loris quali sono i contenuti salienti, cosa cambiare, e soprattutto mi sembra i riferimenti che costituiscono, diciamo, l'ossatura di questo progetto di legge, guardando anche il diritto internazionale. Una domanda politica, prima o poi di andare, Loris, come avevi già cominciato prima, a vedere perché un motivo in più per fare presto con il vostro col tuo progetto di legge, vista la riforma costituzionale che poi impedirebbe davvero anche un progetto di questo genere. Volevo chiederti, sai che si dovrebbe tenere quest'anno il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, se ne è molto parlato. Questi progetti, diciamo, che vanno tutti nella stessa direzione, però rischiano di ostacolarsi o possono fare massa critica, secondo te?
Diciamo che è come se tu avessi una bicicletta e ci aggiungi una ruota laterale, avrai sicuramente più stabilità e quindi sicuramente si aiutano l'uno con l'altro, perché nel momento in cui c'è l'autonomia dobbiamo ormai renderci conto che l'autonomia viene data sostanzialmente quando c'è anche una differenziazione linguistica, etnica e storica, altrimenti l'autonomia non c'è. Se tu guardi per esempio l'autonomia che c'è la Sicilia per motivi storici, ma anche perché è un'isola, cioè c'erano le isole che notoriamente sono anche poi appunto isolate dal contesto che le circonda, e ce l'hanno le zone dove c'è una forte rappresentazione di lingue diverse, di minoranze in qualche senso che siano linguistiche o nazionali. Noi in Italia non esiste ancora nessun riconoscimento di minoranza nazionale, anche se di fatto il Sud Tirolo viene riconosciuto. Allora, il problema è questo, che l'autonomia regionale passa per Roma e Roma deve autorizzarla, quindi purtroppo, siccome l'Italia viene tenuta in piedi di fatto da tre regioni che sono Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, e tutti i resti sono più o meno o in equilibrio su se stesse o pesantemente in debito, e fra l'altro l'Italia bisogna tagliarla per lungo, perché per esempio la Puglia è una regione che non chiede niente, non prende niente dallo Stato, o meglio, cioè è in equilibrio, mentre tutto il lato tirrenico dell'Italia è fortemente in passivo, anche compresa la Liguria. Di conseguenza, poi per non parlare della Sicilia che è un vero buco nero, ma questo lo sanno tutti ormai, e quindi sono dati numerici. Allora il problema è questo, che l'autonomia invece di popolo, di minoranza nazionale, è un'autonomia di tipo internazionale che non può essere cancellata dallo Stato, non può essere negata una volta riconosciuta. Cosa succede adesso con la nuova, cosa succederà con la nuova Costituzione? Che mentre adesso per esempio tu puoi avere una regione autonoma e quindi per i suoi affari se li gestisce lo Stato non può intervenire, e infatti da questo punto di vista, fra l'altro, c'è stata appena adesso, da poche settimane, una grande vittoria dal mio punto di vista, diciamo autonomista federalista, delle regioni, perché come ti accennavo prima per telefono, praticamente le regioni si sono opposte alla pretesa dello Stato di assegnare le trivellazioni in Alto Adriatico e altrove, perché in realtà le trivellazioni, le cave, queste cose qui è una competenza delle regioni attualmente. E quindi la Corte Costituzionale ha dato ragione alle regioni, e guarda caso per esempio il Veneto ha fatto ricorso e ha vinto, l'Emilia Romagna che è del PD non ha fatto ricorso, rischiando di far sprofondare i propri cittadini per mera convenienza politica di partito, no? Quindi anche gli amministratori locali devono imparare a lavorare per il proprio territorio e non per gli interessi di partito. E con la nuova Costituzione cosa succederà? Che è scritto nella nuova Costituzione, nell'articolo 117, che quando il governo ritenga che una competenza della regione vada contraria all'interesse nazionale, il governo dice è interesse nazionale, passa sopra e asfalta, come va di moda a dire, le regioni. Quindi di fatto, se passa questa riforma, oltre a non avere più un senato elettivo in maniera diretta, così come le province eccetera, non avremo più di fatto delle regioni in grado di rappresentare il territorio, perché potranno essere in qualunque momento asfaltate sotto l'interesse nazionale. Quindi la nostra proposta di legge cade proprio, e non perché l'abbiamo programmato, ma per una serie di fattori congiunturali, cade giusto in tempo. Cioè, potrebbero anche ritardare il Consiglio regionale del Veneto, intendiamoci, però lo statuto dice che devono mettere in discussione l'ordine del giorno entro 180 giorni, noi abbiamo depositato il 28, quindi diciamo fino a fine luglio, e di conseguenza noi ricadremo in questa finestra di libertà, non so poi cosa succederà. Fra l'altro, questa proposta che noi abbiamo fatto tecnicamente potrebbe essere fatta anche in altri territori, per esempio nella Lombardia, perché c'è una parte della Lombardia che è storicamente da sempre anche come lingua veneta, e di conseguenza potrebbe essere riconosciuta anche nella regione Lombardia la minoranza nazionale veneta nel territorio della regione Lombardia. Quindi è una cosa che taglia un po' di traverso il discorso autonomia, però è chiaro che nel momento in cui ci fosse riconoscimento di una minoranza nazionale, la regione può anche pretendere più autonomie per gestire il territorio. Quindi sono cose sinergiche, come lunedì abbiamo incontrato che ha voluto, insomma, ci ha accettato per una visita il presidente della regione Veneto Zaia, il quale si è detto molto interessato e che comunque doveva riservarsi per vedere un attimo la fattibilità giuridica di questa nostra proposta, ma che comunque se era possibile l'avrebbe sicuramente appoggiata. E certamente è una cosa che non va nel senso contrario o opposto, ma va nello stesso senso. Però la nostra proposta è radicata sul diritto internazionale, quindi il governo poi, una volta autorizzata dalla regione, riconosciuta dalla regione e dalla popolazione veneta come minoranza, non potrà il governo cancellare questi diritti, perché farebbe una violazione della Costituzione e dei trattati internazionali, quindi è molto più forte in un certo senso.
Ci diciamo che nella riforma costituzionale del governo Renzi, poi parlavamo di quella clausola interesse nazionale che frantumerebbe ogni possibilità di obiezione. E una domanda ultima per finire. Noi stiamo parlando da quella, mi permetto di usare la prima persona plurale, Loris, dalla nostra prospettiva, cioè da chi è straordinariamente favorevole anche alla secessione. Dall'altra parte, il sistema centrale come potrebbe reagire? Ricordandoti quello che è accaduto in pochi giorni fa, i 28 li hanno chiamati serenissimi, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, cioè il processo, semplicemente perché tra di loro magari parlavano di dipendenza, parlavano di identità territoriale, di identità culturale. Lo Stato italiano ha già cominciato a pensare di metterli sotto processo, praticamente solo per aver parlato di quegli argomenti che trattiamo anche qui. Ecco, cosa ti aspetti poi? Prego.
Beh, intanto la tua osservazione, non volevo farla, non l'ho mai fatta in pubblico, ma visto che l'hai fatta anche tu, siamo in due, io credo che quello sia stato un avvertimento verso proprio questo progetto di legge, perché stranamente hanno ripescato fuori questa questione. E ti dirò di più, è veramente vergognoso, perché ho trovato uno di quelli che è imputato, che fra l'altro è anche un poliziotto, e posso anche farne il nome perché ha le cronache, si chiama Pastò di cognome. Praticamente questo signor Pastò ha semplicemente fatto una cena in cui ha invitato un po' di persone e sono venute delle persone, hanno parlato, c'era uno dei serenissimi, ha fatto un po' di discorsi, fine stop. Questo signore non si è mai neanche iscritto a questa associazione che è stata imputata, adesso si ritrova sotto inchiesta, con probabile invio, quindi poi sospensione dal lavoro, un disastro familiare incredibile, solo per aver organizzato una cena, nemmeno espresso un concetto, nemmeno pensato di fare qualcosa, ha fatto una cena. Cioè, questo secondo me è terrorismo di Stato a questo punto, perché se arriviamo al punto di incriminare una persona per atti di terrorismo solo perché ha organizzato una cena, non è venuto un tizio che ha parlato, vuol dire che tu non puoi neanche fare una cena neanche a casa tua, perché altrimenti ti possono mettere sotto inchiesta, mettere in galera. Cioè, è roba veramente fuori di testa. Detto questo, io ho la segreta, intima volontà, di desiderio di libertà, come l'hai definito anche tu, però in questa operazione che stiamo facendo non c'è assolutamente nulla di secessionista, perché è proprio il semplice riconoscimento dei diritti umani stando ai meccanismi della legge attuale, alla Costituzione e alle leggi che lo Stato italiano ha ratificato. Se lo Stato italiano in qualche maniera volesse, compresa quindi anche la regione, negarci questi diritti umani, saremmo di fronte all'evidenza che lo Stato italiano è fascista, è uno Stato italiano che se ne frega delle leggi internazionali, dei diritti umani, della Costituzione. A quel punto lì veramente scatterebbe il diritto legale di secessione. Però io spero, credo che approveranno questa legge, perché effettivamente è arrivato il tempo. Le nostre comunità sono ormai alla canna del gas per quanto riguarda il discorso anche economico, la nostra cultura, la nostra lingua viene sistematicamente calpestata, addirittura noi veneti possiamo essere definiti ubriaconi atavici, cioè figli di ubriaconi, no? Come fosse un DNA, e non gli si dice niente a una persona che esprime queste idee, secondo me, razziste. Perché allora potrei dire che se io adesso dovessi dire che gli zingari sono atavicamente ladri, sicuramente mi prenderei una denuncia. Però
oppure
se
oppure che i napoletani sono atavicamente sporcaccioni e non hanno voglia di lavorare. Finiremo in galera. Infatti,
sì,
noi non abbiamo detto questo, non abbiamo detto.
Stiamo facendo degli esempi ed è chiaro che lo Stato italiano fino adesso è stato razzista con i veneti, perché ha negato loro la loro specificità, la loro lingua, la loro storia, la loro identità. Non stiamo parlando della semplice autonomia, non è un processo che vuole la semplice autonomia. Noi vogliamo poterci autogovernare nei limiti di quella legge che lo Stato italiano ha riconosciuto, e se ci nega questo diritto evidentemente è uno Stato razzista che non merita di essere rispettato. A livello internazionale scattano delle clausole di salvaguardia, scatta il diritto per le organizzazioni internazionali di intervenire nella politica interna dello Stato per manifesto razzismo. Quindi da questo punto di vista l'operazione è riuscita bene. Ancora una volta io ringrazio i sindaci, fra cui alcuni sono della Lega o ex Lega e altri magari no, ma che comunque qui c'è una trasversalità. Abbiamo già avuto anche la conferma da alcuni altri consiglieri non di maggioranza che sono interessati a supportare questa cosa, e quindi abbiamo buone prospettive. Poi dopo non è che una volta approvato il giorno dopo ci sarà il cartello stradale in bilingue eccetera, perché sappiamo che sono processi che ci vuole un po' di tempo, però l'importante è portare a casa il risultato per avere un fondamento giuridico per poi pretendere quello che prevede la legge, insomma. Quindi niente, da questo punto di vista io me la aspetteremo questi 6 mesi, stiamo lavorando, cerchiamo di stimolare la gente, anche se c'è qualcuno che è interessato, noi abbiamo bisogno di gente che faccia attivismo, che faccia parlare alla gente, che vada a parlare alla gente per dire che c'è questa possibilità, in maniera partitica poi. Perché quello che stiamo facendo riguarda il popolo veneto e certamente da questo non dovrebbe nascere un partito politico. Quindi
certo.
Niente, sto vivendo questa fase con interesse, ma anche con la sana disillusione che tanti anni di battaglie non vinte hanno portato in tutti noi, insomma.
Siamo giunti al termine, ringrazio Loris Palmerini, se volete leggere c'è anche il suo blog palmerini.net, ti ringrazio ancora e risentirci a presto, Loris.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori di Radio Panania, buona serata.